Buongiorno, continuiamo le lezioni del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione, undicesima lezione, parte prima, conclusioni. Giunti fin qui possiamo trarre delle conclusioni, in particolare ricapitolare brevemente quanto abbiamo finora detto a proposito della pedagogia gentiliana e soprattutto del vero maestro, del vero educatore. Lo facciamo utilizzando un altro testo del filosofo siciliano, e cioè la sua più famosa opera pedagogica, Il Sommario di Pedagogia, volume primo, Firenze 1970. Utilizziamo qui la quinta edizione riveduta, stampata dalla casa editrice Sansoni, pagine 135-136. Dopo questa lezione passeremo alla seconda parte del corso, cioè alla trattazione e all'analisi di alcuni aspetti particolarmente significativi, particolarmente importanti, che nelle precedenti lezioni abbiamo avuto modo solo di accennare brevemente, quali ad esempio la personalità e il problema educativo, l'antinomia fondamentale dell'educazione, gli attributi della cultura, l'unità dell'educazione, l'ideale dell'educazione, la libertà della scuola e dell'educatore. Riassumiamo il discorso fin qui svolto facendo riferimento a tre aspetti strettamente interdipendenti tra di loro e che servono a dare un'idea dell'impianto discorsivo del discorso gentiliano. I tre aspetti in questione ci forniscono, proprio per queste ragioni, un quadro d'insieme nelle sue linee essenzialissime della pedagogia gentiliana. Essi sono: entrare nell'anima del discente, cioè il compito primario della pedagogia, il compito primario della scuola, del processo educativo per Gentile è appunto questo, cioè in altri termini il rapporto docente-discente. Per Gentile esso deve essere caratterizzato dalla necessità di entrare nell'anima dell'educando. In altri termini, non bastano i manuali, i libri di testo, le nozioni previamente acquisite dall'educatore, ma occorre studiare l'educando, analizzare l'educando, seguirlo nel suo processo di formazione. Cito letteralmente un passo di Gentile: seguirlo, tenergli dietro senza stancarsi, senza dir mai ho capito, ormai ti conosco. Questo entrare nel processo spirituale dell'educando non è punto un uscire da se medesimo, non è come un distaccarsi da sé per aderire ad un processo estraneo, ma è né più né meno che realizzare il proprio processo. Fine citazione, pagina 135 del testo citato. In altri termini, per Gentile, la realizzazione di se stesso è anche la realizzazione della società che ci circonda, degli altri individui, del discente nel caso concreto dell'educazione. Quindi educare se stessi, autoeducarsi, significa anche educare gli altri. Allora, in questo modo c'è l'unità appunto dell'educazione. Il secondo elemento è strettamente collegato al primo, il farsi, non essere maestro, cioè il maestro non lo è, non è maestro una volta per sempre, una volta per tutte, ma si fa continuamente maestro, proprio perché deve seguire continuamente, star dietro all'alunno, al discente, senza stancarsi, e questo è un lavoro che non è mai svolto una volta per sempre, ma richiede un impegno costante, continuo. E quindi farsi continuamente maestro, per Gentile, è la chiave della vita dell'educatore, come dell'intelligenza di essa. Educatore ed educando sono tali in quanto si fanno. Cosa significa? Cosa implica questo discorso? I termini dell'educazione, cioè i soggetti del processo formativo, sono due. C'è una dualità iniziale: da un lato il docente, dall'altro il discente, l'educando. E non sono quindi ancora una unità, e però devono farsi unità, devono diventare unità, devono unificarsi. Cito letteralmente: maestro e scolaro, nel loro primo incontrarsi, possono di certo dissentire e sentire ciascuno l'altro fuori di sé, chiuso, impenetrabile, ma ancora non sono veri maestro. scolaro devono farsi, il loro essere nella loro correlazione educativa è farsi. In citazione, pagina 136 del testo già citato di Gentile. E qui svolge un ruolo fondamentale il terzo aspetto che possiamo dire riassume gli altri due e riassume l'intento pedagogico di Gentile, l'intento fondamentale. Il processo indefinito della formazione del maestro, se educatore ed educando sono due, e cioè non sono ancora veri maestro e scolaro, per usare l'espressione gentiliana, significa che i due termini del processo educativo, soggetto e oggetto, docente e discente, educando ed educatore, devono ancora diventare sempre più maestro, cito qui letteralmente Gentile, e così lo scolaro. Il primo incontro è già l'inizio dell'educazione, il principio di quello stesso processo spirituale in cui si verrà attuando tutto il suo profitto, perché un atto educativo non è concepibile se non ad un patto, che cioè attraverso di esso si realizzi l'unità degli spiriti che vi concorrono, l'unità appunto dell'educatore e dell'educando. E perciò vero maestro è solo colui che si sente solo nella sua scuola, non in senso atomistico, ovviamente, non in senso solipsistico, ma solo nella sua scuola, nel senso che risolve nella propria individualità l'individualità degli scolari e viceversa. E quindi, come dire, unifica il processo educativo, porta ad identità il processo educativo. Nel primo tomo del suo sommario di pedagogia, Firenze 1982, dato alle stampe della Sansoni, pagina 45, Gentile aveva già spiegato il significato di questa realizzazione, di questo processo educativo come compito di ogni uomo. Cioè, quindi il processo educativo, l'aspetto educativo non è un qualcosa di isolato da tutto il resto della società, non è un qualcosa di isolato dal resto della vita sociale e dalle altre attività, ma è appunto per Gentile compito di ogni uomo il diventare maestro, il diventare scolaro ad ogni età, in ogni tappa della propria vita, significa per il filosofo siciliano diventare uomo. E infatti Gentile aveva già scritto, cito letteralmente dal primo tomo del sommario di pedagogia, che cosa dunque deve fare il maestro verso i suoi scolari per instaurare insieme con loro quella vita comune che gli tocca vivere nella scuola. Gentile infatti aveva scritto: che cosa dunque deve fare il maestro verso i suoi scolari per instaurare insieme con loro quella vita comune che gli tocca vivere nella scuola? Quel medesimo che deve fare ogni uomo, insieme con altri uomini o da solo, per instaurare quella qualsiasi vita che a lui tocchi di vivere. Essere uomo significa appunto creare se stesso, quindi libertà e necessità, volontà e legge. Amore e ragione, due termini sempre in uno, due opposti attraverso i quali si dispiega in eterno ritmo la via dell'io, la vita dell'io, in cui si concentra ogni umanità. Fine citazione, pagina 45. In concreto, l'idea di uomo non più come essere naturale e che non si restringe appunto nei limiti del particolare, perché egli non può né pensare, né sentire né altrimenti realizzarsi come essere naturale, vive appunto naturalmente, non si realizza e resta quel che è, ma deve realizzarsi. E questa è una tipica espressione e un caposaldo dell'attualismo gentiliano, cioè delle posizioni di Gentile. Gentile tutto questo lo ribadiva ad ogni passo, in maniera molto netta, in maniera molto esplicita. Ad esempio, a partire dal gennaio del 1918, in cui egli, al culmine della propria maturità scientifica, iniziava il corso di storia della filosofia e tracciava le linee direttrici per un programma di rinnovamento della filosofia, con l'intento esplicito, sin dalle prime battute, cito letteralmente, di rifare l'uomo intero, che senta come pensa e operi come parla, perché il vecchio letterato è morto, l'accademia e la filosofia da eruditi devono essere davvero un passato irrevocabile, la vita deve diventare una milizia continua, quindi una formazione continua, un processo pedagogico, un processo educativo continuo. Come documento più significativo di questa svolta può essere preso il proemio, datato no 19 ottobre 1919, del primo numero del Giornale Critico della Filosofia Italiana, la rivista della Scuola Gentiliana Romana, in cui viene portato avanti lo stesso discorso della prolusione del 1918. Non a caso, in esso Gentile propone di guardare all'avvenire, di incominciare una nuova vita, uscendo dall'individualismo e dall'atomismo egoistico. Il problema di questo rapporto è un principio essenziale dell'attualismo, della filosofia di Gentile, e costituisce l'aspetto fondamentale del programma della nuova rivista, cioè del Giornale Critico della Filosofia Italiana. Gentile, parla qui di sviluppo dialettico che si risolve e si supera in un dramma eterno che, proprio perché continua superamento, rinvia necessariamente al continuo superato, all'oggetto nel soggetto. Allo stesso modo si può intendere la realtà del rapporto tra docente e discente, un rapporto che si supera continuamente, che si crea continuamente, è un processo, cosicché la realtà è una unità, ma non una mera unità immediata, bensì unità del suo opposto, ossia della molteplicità. Tale idea di uno svolgimento dialettico anche sul terreno pedagogico, sul terreno appunto educativo, viene ribadita a più riprese e significa, in altri termini, che non c'è più una teoria e contemplazione del mondo, ma solo azione e creazione del mondo stesso, azione che non è tuttavia un immediato agire, bensì coscienza di agire. E da qui il ruolo fondamentale dell'educazione, della pedagogia, della filosofia di Gentile. Gentile, in altre parole, insiste sul valore dell'attività creatrice dell'uomo, dell'uomo che crea continuamente se stesso e, creando continuamente se stesso, crea la società, crea anche gli altri e sviluppa il concetto di un mondo che noi facciamo e dobbiamo fare. Anzi, questo mondo è l'unico veramente esistente. Tutto il suo pensiero, cioè tutto il pensiero di Gentile, è caratterizzato dall'esigenza pedagogica proprio per queste ragioni e dal posto che il problema dell'educazione occupa nella sua speculazione, nella sua filosofia, che così diventa il massimo centro della sua concezione. La pedagogia diventa il massimo centro della visione del mondo e dell'uomo che ha Gentile, e mette in luce la finalità più profonda del suo pensiero, tutta raccolta in quell'umanesimo, in quell'idea di umanesimo che dà significato fin da principio alla teoria e alla storiografia dell'attualismo. La vita è educazione, anzi autoeducazione, e questa affermazione non ha un significato parziale, non ha un significato settoriale o relativo soltanto ad un determinato aspetto, ad una determinata questione, ma qualifica tutto il pensiero di Gentile nella sua interezza, da cima a fondo, e perciò, per intenderne il senso e l'importanza effettiva, occorre guardare al lato più propriamente pedagogico e etico della sua filosofia, al lato per cui la filosofia, essendo giunta alla completa liquidazione del vecchio significato intellettualistico, cioè dell'intellettuale che contempla, si limita a contemplare il mondo, eccetera, ma non crea, non agisce, allora la filosofia di Gentile si afferma come identica alla vita, come il valore stesso della vita. E per queste ragioni, appunto, la filosofia del Gentile è tutta etica, o meglio, pedagogia, filosofia, che è una filosofia che non è più ancora una volta teoria e contemplazione del mondo, ma solo azione e creazione del mondo stesso. Col Gentile la filosofia e di conseguenza la pedagogia diventa azione consapevole di sé, vita umana, sociale e quindi ancora una volta educazione ma anche politica, impegno sociale. Vi è identità di conoscere e fare e viene meno la separazione e con essa ogni residuo dualistico tra le varie sfere dell'attività umana. Perciò filosofo, educatore e politico diventano tutti termini sinonimi di uomo. Noi siamo artefici assolutamente liberi e responsabili del nostro mondo e di conseguenza natura, società, storia non costituiscono più un limite.